Incredibile, forse no, stasera siamo amici di Radio Incredibile, una puntata un po' particolare,
missioncina incredibile,
una puntata piccolina di Missione Incredibile, in realtà estiva, perché ci è capitata una bellissima occasione, quella di conoscere Mussa. Ciao Mussa.
Ciao Claudio, ciao Enrico, ciao. Grazie del vostro invito. Veramente un grande piacere parlare con voi.
Aspetta
stasera.
La fine dell'intervista prima.
Sì, no.
Va bene.
Allora, in realtà tantissime cose di Mussa interessanti le abbiamo scoperte nel fuori onda. Quindi adesso Mussa, ti facciamo ripetere tutto quello che ci hai raccontato. Mussa, tu sei evidentemente non milanese, evidentemente non norvegese dall'accento, ma sei?
Sono marchigiano d'origine tunisino.
Allora, aspetta, marchigiano, sì, un po' si sente un po' l'accento jesino, vallesino, ma di origine tunisina, no, beh, a parte i scherzi, dove sei nato, qual è la tua storia?
Allora,
insomma?
Io sono nato a Tunisi, provincia di Beja, che sarebbe al centro. E lì ho seguito tutto il mio studio fino al diploma di maturità e poi dopo sono venuto qua in Italia. Cominciavo un'altra volta a studiare, dove ho fatto un master.
Sei venuto da solo, sei venuto quindi, non con la famiglia?
No, sono venuto da solo, poi dopo ho aggiunto mia famiglia qua in Italia, quindi...
A 17 anni, giusto?
A 19 anni. Esatto, e poi ho cominciato a studiare un'altra volta, e dove sono diventato ingegnere informatico e adesso lavoro come ingegnere e faccio il mio hobby come organizzatore di eventi, che cerca sempre il mondo di sviluppo della tecnologia.
Allora, aspetta, facciamo un passo indietro. Cioè, sì. Ci stavi raccontando che te in realtà sei sia economista che ingegnere, giusto?
Quindi esatto.
Hai studiato economia e ingegneria, quindi hai studiato economia all'università tunisina e poi hai fatto anche ingegneria in Italia.
Esatto.
Come sei riuscito a coniugare tutto questo?
La volontà. Basta pensare che puoi fare e poi diventa tutto facile. Cioè, non devi mai dire no, e devi riflettere che è tutto facile. Quando cominci a pensare così, realmente non vedi più difficoltà e vedi solo la strada che ti porta alla vincita.
Però
è uno spot motivazionale perfetto questo.
Enrico, diciamo che Musa ha fatto un po' la tua strada inversa, perché Musa è andato da sud a nord, invece te hai fatto da nord a sud.
Dal
quindi...
centro, dai. Centro.
Ah, da nord al centro.
Adesso. Guarda che si incazzano i leghisti qua.
C'hai ragione.
Senti, Musa, te sei andato via dalla Tunisia in che anno?
Il 2006.
2006. Allora, sì. Io perché ho vissuto in parte... il cambiamento forte della Tunisia, ok?
Sì.
Prima
sì.
Del gennaio 2012 e dopo il gennaio 2012.
Sì.
Permettimi la battuta, un po' cattiva ma profondamente sincera e onesta. Nei primi anni o nei primi mesi del dopo rivoluzione mi veniva da pensare che la rivoluzione non ha fatto granché bene la Tunisia.
Oddio. Allora, comincio a dire che dobbiamo definire una cosa, che la libertà è come un bambino piccolo, nasce e cresce, quindi ci vuole tempo.
E matura.
E matura, esatto. Quello che è successo a Tunisi è un cambiamento diciamo a livello globale. Noi abbiamo cercato una libertà, può essere pure che è cascata nelle mani sbagliate, ma quello che posso dire è che cerchiamo di migliorare le cose, cerchiamo di trovare sempre soluzioni, essere sempre positivo è bello, però tocca lavorarci, perché quando sei sempre positivo ma la gente, quelle che comanda, mandano le onde negative, non riesce a fare nulla.
Chi comanda adesso in Tunisia?
Adesso comandano due partiti, Fratelli Musulmani e l'appello della Tunisi, che sarebbe Nida Tunis, che io nel passato facevo una parte di lui, facevo il coordinatore dell'Italia, abbiamo vinto, ma le cose sono cambiate. Abbiamo sperato tanto, ma tanto lo sai, nelle Marche si dice quello che vivi sperando, non voglio dire io quell'altro termine.
Morì sulla tazza del water.
Ecco, infatti,
infatti. Ok. Defecando. Morì defecando. Senti, ma quindi il tuo ragionamento mi è piaciuto, nel senso che ovviamente la libertà conquistata poi dall'oggi al domani, dallo stato di Ben Ali a uno stato così nuovo, è stato un contraccolpo da gestire. Quindi ecco, come un bambino si trova da solo in una culla,
esatto,
a dover
esatto.
Imparare a camminare, a mangiare e a parlare.
Esatto.
Dopo sei anni, a che punto è arrivato il bambino Tunisia?
Volevo specificare un po' prima, quando c'era Ben Ali non c'era tutto, cioè non era tutto diciamo brutto, c'era pure le parti belle, diciamola come stanno. Io volevo essere sincero.
Io ho un ottimo ricordo, da italiano, da occidentale,
sì.
Io ho un ottimo ricordo della Tunisia.
Infatti,
di Ben Ali.
Io ho i miei ricordi, no? Io sono nato e quindi... non possiamo dire che è tutto brutto, perché uno quando parla male sempre del passato non avrà mai un futuro bello. Nel passato esiste dei momenti belli, no? E quindi quando uno dice ma no, guarda, perché è stato così, perché è stato là, no, io posso dire, fermo subito, perché non è giusto. Noi abbiamo studiato, non c'era tutti questi casini, lavora la gente, non c'era tanta povertà, diciamo, ma noi abbiamo cercato una cosa in più, abbiamo cercato la libertà, quello che dicevo prima. E la libertà diventa brutta quando casca nelle mani sbagliate. Questo è il problema. La libertà diventa molto carina quando uno riesce a gestirla. Perché la libertà mia si ferma quando comincia la tua. Tutto lì. Questo è il punto di riferimento. Adesso, oggi come oggi, non sappiamo dove comincia e dove si ferma. Cioè abbiamo un confuso. Cioè la gente è confusa, non sanno cosa fanno, capito? E io guardo sempre e dico che possiamo farcela, nel senso che possiamo fare tornare la Tunisia come era prima, possiamo farla più bella, più carina. È vero che oggi tutti riescono a parlare, tutti riescono a dire tutto quello che pensano, ma io dico, tra dire e fare c'è mezzo il mare, dovete fare, fare, non dire. Un messaggio anche chiaro.
Tu cosa stai facendo, Musa? Tu cosa stai facendo?
Tipo?
No, dici bisogna fare e non dire. Tu cosa stai
esatto.
facendo?
Allora, io nel campo mio, collaborando con gli amici mia come università...
amici mia, no, metto là.
Sbagliamo che lui è marchigiano di origine tunisina.
No, perché amici mia...
Amici mia proprio. È tipicamente tunisino.
Mi è scappato,
no,
no,
ragazzi. Non, interrotto, non mezzo a me o in arabo, non mi ricordo come si dice, ma amici mia.
Adesso mia. Sparo poi noi altri.
Ma no, poi con quell'accento è bellissimo, no? Devo dire che mi piace.
Come si dice
tantissimo.
Amici miei in arabo,
grazie.
Musa? Amici miei in arabo,
così. Ahbebi.
Eh?
Ahbebi.
Ahbebi. Che è facile, porca.
Oh, Ardikai,
cioè, cioè, anche solo fammi venire quell'H aspirato in quel modo, non riesco a fare quella inglese, figurati se riesco a fare.
Quindi torniamo nel punto d'inizio.
Sì, scusa, no, io sono il disturbatore.
No, vai tranquillo, ci mancherebbe.
Voi fate i seri e io ogni tanto
in questi anni c'è magia. Noi abbiamo, cioè io ho conosciuto diversi docenti universitari, diversi imprenditori che dopo tutte queste rivoluzioni che state nel mondo libico, nel mondo tunisino, algerino, Egitto, hanno avuto un blocco di produzioni. Abbiamo incontrato l'altra volta con Aldo, un imprenditore.
Salutiamo il professor Aldo Franco Dragoni, che è uno dei padri di Radio Incredibile, quindi un saluto e un grazie particolare.
Esatto. Abbiamo incontrato un imprenditore che aveva più di 160 ingegneri a Libia e c'aveva più
un imprenditore tunisino, parli? No.
No, no, italiano.
Ah, un imprenditore italiano.
Esatto. E questo ha perso tutto dopo la rivoluzione.
Ah, dopo la rivoluzione un sacco di persone.
E ha perso più di 40 milioni di euro. Mm-hmm. E quindi abbiamo una perdita sia a livello arabo, ma anche a livello italiano. Oggi guardiamo che nel mondo tecnologico pure abbiamo un grande blocco di produzioni. Cioè, qui si può fare, ma non troviamo la gente. Cioè, domani noi vogliamo creare un software, ma non troviamo il programmatore. Ci abbiamo il lavoro, non è che non ci abbiamo. Ma il problema è che non riusciamo a trovarli. Possiamo creare dei canali di comunicazione col mondo arabo, possiamo creare una collaborazione esterna, possiamo portare il lavoro e possiamo anche portarlo qua in Italia. Cioè, non
il problema è che il trend adesso è l'opposto. Purtroppo le persone pensano che il modo migliore sia chiudersi verso tutto quel mondo. Quindi... No, capisco, cioè,
lo so,
condivido ragione. Quello che dici sì, al 100%, sì, sì. Però purtroppo in questo periodo la libertà delle persone si sta trasformando anche un po' in egoismo, no? Quindi anche il benessere che abbiamo avuto negli ultimi anni ha creato nelle persone una chiusura
un difensivismo,
ad essere più egoiste e
protezionisti, difensivi.
Esatto, difensive nei confronti di tutti, ma non solo, cioè adesso c'è il mondo arabo, però ci sono gli immigrati,
sì,
una volta
sì.
erano le persone del sud, no? Magari comunque
sì.
I diversi, comunque, cioè io vengo
sì.
da un paese piccolissimo, si chiama Val d'Aosta, no?
Sì, sì,
al
sì.
nord,
sì,
ho parlato, il paese piccolo mi denunceranno. sono stato abituato a persone che non si aprivano nei confronti dei loro stessi concittadini che però non erano originari
sì,
della regione, no? Quindi
sì.
figurati cosa può succedere su un intero continente che ha cultura completamente diversa e anche adesso dico una cosa, anche il colore è diverso,
sì,
cioè le persone
sì.
non sono tolleranti sui i propri concittadini, non sono aperti con i vicini di casa, figurati con un posto e delle persone che sono...
Guarda, ti do una cosa che mi è venuta in mente proprio adesso, una cosa
però
carina, bellissima.
Dire queste cose, comunque,
ti parlo di la Francia, no? Che ha vinto la Coppa Mondiale,
sì.
Però hanno detto auguri per l'Africa che ha vinto loro, perché alla fine la squadra era tutta mischiata. Però lì è nato un amore dietro questo.
E
francesi, però non sono d'origini francesi.
No, certo, vabbè, ma non possiamo andare a vedere le origini perché siamo tutti africani se andiamo indietro, cioè nel senso adesso... però
Sì. Conosciuta in una riunione dove poi piano piano la cosa è diventata bella e...
Poi lui è un bel manzo, scusa, adesso diciamo perché siamo in radio, però...
un bel maschio da monta, il nostro,
sì,
il
visto,
nostro
sei innamorato quando l'hai visto.
Sì, sì, è un bel uomo. Ho detto, guarda, Lilia,
cazzo, ma sei alto?
Perché Musa è un bel maschio.
Ho detto, cazzo, ma sei alto? È la prima cosa
no, l'ho visto, è più alto di me. Cioè, non mi capita spesso incontrare gente più manza di me, insomma. No, Musa, ma in che riunione, se posso, in che riunione hai conosciuto?
Cioè, noi ci siamo visti, era per un meeting di, non mi ricordo cos'era, era per un evento che non mi ricordo proprio di preciso, comunque io quando l'ho vista per la prima volta ho detto questa...
Io l'amo.
Questa è la mia, diciamo,
adesso,
questa è la mia, è andata così.
L'ha detto perché ha fatto la marchetta in radio.
No, perché c'ho paura che adesso mi
esatto,
senti,
lo
sennò...
sapevo, era chiaro.
Sennò dopo non dormo a casa. Che...
Senti, come l'hai conquistata? Questo mi incuriosisce molto.
A parte che sei un bel manzo adesso, vabbè, diciamo.
Guarda, le cose quando vengono non c'hanno tempo, non c'hanno, vengono da soli, quindi basta seguirli.
No, perché adesso ti spiego molto un po' la mia curiosità, no?
Sì.
Te, Musa, ovviamente... Hai un livello culturale, un livello intellettuale alto,
sì.
Molto più alto della media italiana, molto più alto di qualsiasi altra media, e ovviamente questo ti ha permesso, oltre alla tua, diciamo, la tua versatilità, anche di integrarti bene. Però ben sai che come te in un altro paese, in un'altra città, o forse qui a 50 metri c'è un altro Musa che ha la tua stessa età, ha la tua stessa fisicità, però anch'esso tunisino, che magari viene in qualche modo visto male dai vicini, considerato come quello che può rubare il lavoro, come quello che può rubare lo stipendio. Te invece sei ben integrato, addirittura sei consulente applicativo, quindi ogni giorno entri nelle aziende e il tuo costo orario è molto alto,
sì.
È pari a quello di un dentista, forse, il tuo
sì.
costo orario.
Sì.
Quindi mi piace poi raccontare quella tua storia, ovvero la storia di un tunisino, e te sei evidentemente tunisino, sei scuro, ora non lo vedete, ma Musa, oltre ad essere un bel manzo, è anche scuro, quindi
non è lo stesso. Fregare dall'accento iesino, però.
Come?
Non fatevi fregare dall'accento iesino,
dall'accento marchigiano, però ecco, Musa, è bello come tu ti sia integrato, grazie alla tua cultura, grazie alla tua capacità di metterti in gioco e grazie anche alla tua volontà.
Sì,
alla base
sì,
c'è quello,
sì.
una forte voglia di integrare.
Però Claudio, ti voglio interrompere per una cosa, cioè io sono arrivato così perché ho tolto tutte le cose brutte che qualsiasi persona può avere. Magari dici no, io sono tunisino e quello è italiano, cioè le cose sono diverse. Quando cominci a pensare con un grande amore, con una grande collaborazione, con un obiettivo, ma non è obiettivo che deve essere chissà che, è un obiettivo normale che fra un anno, due anni puoi arrivare. E fai collaborare tutti, ma dico tutti a livello sia italiano, tunisino, francese, tedesco, quello che viene, basta che c'hai la stessa mia idea, che porta una cosa positiva. E questo è il senso oggi. Oggi dobbiamo portare la gente quello che riescono a dare il più, non a fare essere le cose tutte stabili. E questo è il problema. Noi abbiamo tante persone che dicono, guarda, noi possiamo fare, vieni a aiutarci, noi siamo qui. Cioè noi ci abbiamo più di 3 anni che cerchiamo di portare progetti, siamo ancora fermi.
Quando decidiamo
anche
infatti.
Tutti imprenditori, sia italiani o tunisini. Ci abbiamo un blocco, veramente. E questo, ogni volta che andiamo a un'azienda a parlarci, lui dice, guarda, voglio fare, voglio su. Cioè, andiamo alla Tunisia. Noi ci siamo andati, ma purtroppo non c'è quello che ascolta. E anche qua, diciamo, in Italia, adesso con il cambio di governo, speriamo che le cose cambiano, quello che vedo io. Cioè, speriamo sempre.
Qual è il tuo obiettivo?
Il mio obiettivo
è dei tuoi obiettivi, quello più
che
vicino
il tunisino in Italia diventa una cosa integrata, non diventa più straniero. E il tunisino oggi deve capire che l'Italia è bellissima. L'italiano non è come quello che pensano che può essere delinquente, scusate per la parola, ma l'italiano è una persona come tutti, è bello dentro. Cioè, dobbiamo vedere le cose positive. Quando cominciamo a fare capire a tutte le generazioni quello che stanno arrivando, che dovete pensare sempre nel lato positivo, cambiano le cose.
Ti rivolgi ai tunisini, agli italiani, a entrambi? Cioè
entrambi.
Cioè, tu trovi una chiusura anche da parte dei tunisini stessi.
Esatto. Cioè, per dirti le ultime quelle problematiche che state, che ci abbiamo 2000 laggiù al sud, no? Che Salvini è uscito e ha detto, guarda, i tunisini di quanti? No, cioè, non è così. Noi abbiamo più di 100.000 tunisini qua che pagano le tasse regolari, tunisini che amano l'Italia, italiani che amano i tunisini e non vogliono che Salvini dica queste cose. Quindi siamo sempre nella buona linea.
I tunisini cosa sbagliano nel loro approccio? Visto, no, perché l'avevi detto te, adesso
sì,
che sbaglio.
No, allora io ti spiego una cosa, che non si chiama proprio un sbaglio, si chiama, cioè, che è malinteso.
Correggere, insomma.
È malinteso, quando, lo sai, quando tu arrivi a una persona, no? Uh-huh. Le guardi male, lui subito capisci le cose sbagliate. Parti subito come tu li guardi, parti subito come tu c'hai dentro... Chi è questa persona?
A quel punto ti chiudi.
Esatto. E non riesci a esprimerti.
E precludi qualsiasi tipo di integrazione,
esatto,
o di passo avanti.
E lì nasce i problemi, capito? Noi dobbiamo fare che la gente non diventa una cosa bella, ma per fare le cose belle dobbiamo collaborare. Dobbiamo creare dei canali di comunicazione. È questo che vogliamo oggi.
Moussa, da quanto tempo non torni in Tunisia?
Io, guarda, ogni tanto vado.
Dai, spesso, quindi.
Cioè, sì.
Cosa pensano ora i tunisini degli italiani?
Laggiù o qui?
Entrambi.
I tunisini in Tunisia, cosa pensano degli italiani? O dell'Italia in generale, comunque?
Pensa che si mangia bene.
Anche in Tunisia si mangia bene. Poi dopo parliamo un po' di cucina, perché mi interessa. Se Claudio ci dà qualche minuto, mi piacerebbe. Qualche secondo.
Io vedo che la serata va a lungo, E quindi... cioè, tunisini non è che tunisini ci hanno
prima ci dicevi, c'è ancora il sogno dell'Italia, della vita italiana, o questo sogno un po' sta svanendo?
Allora lì c'è, i tunisini lo sanno che la vita qua non è facile, questo lo sanno tutti, le sanno che manca il lavoro, le sanno che il lavoro che esiste oggi non è per tutti, lo sanno che l'italiano sta soffrendo con questa crisi e sta cercando di tutti i modi di risolverle, di andare avanti, perché anche loro hanno delle famiglie a mantenere, quello che è. Cioè, col buon cuore, tu riesci a mangiare un piatto di pasta e dare a due, ma a 5-6 no. E quindi io penso che la Tunisia, o tunisini, quelli che stanno laggiù, non è che vogliono scappare del paese, ma la situazione dove si trovano le fanno scappare. È diversa la cosa. Io penso che i tunisini amano il loro paese, amano la cultura di loro, amano tutto, vogliono fare, ma purtroppo quando una persona vuole fare ma non trova niente, deve scappare, e questa è la mentalità. E quando scappa, lui si butta sul mare, dove le porta, lui, per lui non è l'Italia o le Germanie, lui basta che scappa da quella situazione, capito? E questo è quello, il messaggio.
I libici invece come stanno? Io, perché mi ricordo che poi a un certo punto, l'ultimo anno che ho frequentato la Tunisia, non c'era più turismo italiano-francese, ma si è riempito di turismo libico,
sì.
Anche la Libia aveva i suoi problemi all'epoca.
Sì.
Com'è la situazione in Libia adesso?
Guarda, io ho tre amici miei che hanno frequentato l'ingegneria insieme a me, e mi dicono che la situazione è peggiorata tanto e loro hanno bisogno di tornare col passato.
Adesso è spaccata, poi, tra l'altro, non si capisce bene chi è che governa dove, le forze militari sono divise, no?
Poi sì, dal nord al sud.
Completamente spaccata. Cioè non sono in guerra tra di loro, credo, però...
Però sono divisi, sono divisi, esatto. I protettorati.
Esatto.
Infatti anche
esatto.
Quando vanno a parlare, quando qualcuno si muove in Italia va a parlare, non si capisce mai se, con chi
con
va a parlare.
Con chi deve dire.
Giusto, giusto. Infatti lì cioè, la testa mi porta subito a quell'imprenditore che ti dicevo che ha perso. Io quando l'ho visto, cioè, non sapevo cosa dire, perché l'ho visto in difficoltà proprio. Cioè una persona che tu gestisci 3 giorni fa 160 persone laggiù e ho grandi aziende qua, ti trovi a mani vuote senza sapere cosa fai. È brutto dirlo, è brutto pure vederlo. E lì dobbiamo reagire, dobbiamo trovare soluzioni. Dobbiamo fare tornare il lavoro sia agli amici nostri libici sia agli amici nostri italiani. Dobbiamo darci una mano. Ma io non voglio parlare solo come un tunisino, ma come un arabo. Nel buon senso.
Ma si sente che, secondo me, almeno io ho percepito che ami entrambi i popoli.
Sì.
Perché comunque, cioè...
messaggio d'amore.
È difficile da trovare, perché qualcuno quando taglia un po' i ponti, cioè, io lo parlo anche per me, cioè quando uno si trasferisce, no? E adesso poi i nostri casi sono completamente diversi, perché io sono stato nella stessa, sono rimasto nella stessa nazione, che ha più o meno la stessa cultura, e quindi ho cambiato molto meno di quanto hai cambiato te, però è più facile...
Una donna quasi tunisina.
Una ripeta.
No, è pugliese, mia moglie, dai. Pugliese, pugliese moglie.
Beh, il colore siamo
lì.
No, cioè è più facile, no, tagliare i ponti.
Sì.
Nel senso, quando uno si sposta, anche a livello mentale, è più facile tagliare completamente i ponti, dire dove stavo prima non mi piaceva, non c'è niente per me, sto bene dove sto.
Sì.
Invece mantenere comunque aperte, cioè una gamba dove si stava e l'altra gamba dove si sta, e comunque continuare ad amare ciò che dove si stava prima, e amare anche il posto dove si vive attualmente, è una grande cosa.
Esatto, esatto, esatto.
È molto bello sentirti parlare.
Di più, cioè, noi adesso abbiamo il periodo estivo. C'è qui adesso, c'è il deserto, c'è il buon mare, c'è tutto il giro, quello che possiamo, cioè la gente può andare laggiù e divertirsi, vedere il deserto, cos'è?
Cioè, ma Met è tornato a essere meta turistica dopo anche i vari attentati che sono stati in zona?
Non è facile, però stanno lavorando. Ci abbiamo Selma Lumi che sta a fare un bel lavoro, che sarebbe il Ministero del Turismo. E speriamo che quest'estate la gente cominci a venirci a vedere la Tunisia.
Perché uno dovrebbe andare ad Hammamet e non a Porto Novo, a Rimini o a Taormina?
Per vedere una cultura diversa, per vedere un altro mondo, un mondo per lui che non esiste, invece dopo lo scopre e riempie il cuore con amore, che il giorno dopo non vuole tornare all'Italia.
Sono più belle le donne italiane o le donne tunisine?
Così mi metti in difficoltà, perché lo sai che io ho la donna italiana. Questo ce l'ha con me stasera.
Sono bellissime. Le tunisine sono bellissime.
Guarda, anche italiani.
Le donne, siamo lì, scusa.
Le tunisine sono belle, sono bellissime.
Confermo, anche gli italiani, capito?
Sposato con un'italiana.
Infatti, allora, cambiamo discorso.
Senti, tua moglie in quanto è jesina?
È anconitana.
Anconitana, quindi anche lei ha una buona dose di gelosia. È gelosa delle tue amiche conoscenti tunisine?
No, ormai ci abbiamo una fiducia, quindi...
Ormai, quindi c'è stato un passato in cui in realtà era gelosa.
Ormai, dopo che siamo scannati per decine di anni.
Senti, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di donne. Facciamo contento Enrico. La cucina tunisina.
Sì, no, sono molto molto curioso. Allora, guarda, ti faccio la domanda subito a bruciapelo. Cosa ti piace di più mangiare in Italia?
In Italia?
Cioè, la prima, magari anche il primo ricordo del cibo.
La parmigiana.
In Tunisia?
Allora, io ti dico una cosa. In Italia, quando uno dice l'Italia, è la pizza o la pasta.
No, dico però, tanto quando uno si sposta o comunque si sposta in un luogo, rimane, cioè, c'è qualcosa che assaggia, che gli piace particolarmente, e poi rimane nella sua testa per sempre, no?
Sì, sì.
E quindi in Italia è la parmigiana. E cosa ami invece?
A Tunisi?
A Tunisi.
E vabbè, lì c'è il piatto nostro, il couscous.
Il couscous.
Che le puoi fare sia nel pesce, col pesce o con la carne, sarebbe con le verdure. è una cosa che ti invito a assaggiarla perché è buonissima, ma devi
anche
essere
pesce,
con le mani giuste.
Anche il pesce è buonissimo, la cucina di pesce.
Sì, sì, sì.
Ho mangiato in un ristorante lì nella zona da Marsa, insomma lì sul mare, il pesce più buono che abbia mai mangiato, buonissimo il pesce.
Sì. Che differenze ci sono a tavola? Cioè, a tavola in Italia e a tavola in Tunisia?
Guarda, è la stessa cosa, solo che la cucina cambia. Okay. La modalità
avete
della cucina.
Anche voi i piatti li portate, quindi o mangiate un unico piatto?
No, è uguale a qua.
Avete
sì.
Il primo, il secondo?
Sì,
il dolce.
Poi dopo dipende. Se tu vai al ristorante, allora prendi il primo, il secondo.
Okay, vabbè,
è come in Italia.
Come in Italia.
Magari noi maniamo a casa.
Stiamo parlando con una persona che adesso non dirò chi è, non dirò né nome né cognome, però che mangia i piedi perché odia stare seduto a tavola.
Sono io.
Cioè, una volta che me l'ha detto, siamo andati a mangiare fuori con la famiglia, adesso lo sputtano per bene.
Sì, sì, prego, comodo, no, per me è un banco.
Chiunque lo conosca lo sa. Però siamo andati a mangiare fuori e era tutto nervoso. Tu, che c'hai? No, sai, perché io odio stare a tavola. Come odio stare a tavola?
Sì, sì, è una
fobia. Giusto, anche io guardo,
no,
ce l'ho questa cosa.
Io stare a tavola. Cioè, io non riesco a non sedermi a tavola a mangiare. Mi dà fastidio proprio. Cioè, se sto in... Posso mangiare un panino perché può capitare che magari uno non ha tempo.
No,
però mi manca qualcosa. Cioè, io ho bisogno anche di uscire dal posto dove lavoro e andare a mangiare.
Una cosa molto bella, scusa, ti interrompo. Che lui stava dicendo sa in italiano sì, ma che anche in arabo si dice sa per dire sì, no?
Sì.
Non so se in Tunisia, ma in Giordania il sa è una sorta di sì, come si usa anche da noi. Il sa è un affermativo, come dire sì, e va bene, è il sa, insomma.
Sì, però a Tunisia, oddio, mi sa che non si dice il sa.
Ah, io mi ricordo della Tunisia,
shuai, piano piano,
e fissa invece veloce.
Bravo. Sì, sì.
E te sei musulmano, Musa?
Esatto.
E tua moglie invece?
È cristiana.
Cattolica?
Sì.
Come avete conciliato questa, anche se vuoi, anche in cucina, durante le feste, come conciliate questa diversità religiosa, quindi anche dei costumi?
Guarda, apposta io dicevo prima che dovete guardarlo con amore. Quando esiste l'amore in mezzo, non c'è più queste problematiche che non lo sono, perché è Dio unico. E le cose che dobbiamo fare sappiamo tutti, le cose che non dobbiamo fare è la stessa. Scritte su tutti i libri. Quindi quando uno comincia a capire il mondo come funziona, non guarda più i problemi delle religioni, perché tutte le religioni portano sulla stessa strada. Su tutte le religioni hanno detto di non rubare, di non ammazzare. Questo è il messaggio. Cioè oggi noi non dobbiamo creare un punto nero dove ci sono tanti punti belli, bianchi così come le stelle, capito?
Avete fatto un matrimonio misto?
Sì, abbiamo fatto un matrimonio... Sì, abbiamo fatto qua.
E
abbiamo...
Si può fare, quindi matrimonio cristiano-musulmano è permesso da entrambe le religioni?
Sì, e io l'ho fatto in comune.
Ok.
E poi l'ha fatto anche a Tunisi, laggiù, e quindi è stata una cosa bella.
Musa, le rispettive famiglie come hanno vissuto questo amore? Cioè la famiglia di tua moglie italiana, come ha vissuto la tua presenza e viceversa? Sono cattivo stasera,
sì. Però a me piace questa domanda.
No, perché almeno raccontiamo
nel
percorso di integrazione.
Cattiva, però è comunque importante, cioè sono cose che è bello dire, secondo me. Cioè, non penso che lui poi sia...
No. Musa sta al gioco.
Vai tranquillo. Cioè, la cosa è che quando i genitori vedono un figlio felice, non vedono più queste cose.
Però comunque c'è stata un po' di difficoltà, l'hai percepita, immagino.
Guarda, io ti dico la verità. I genitori cercano sempre la felicità del figlio. I genitori cercano anche la felicità della figlia.
I miei suoceri, quando hanno saputo che ero valdostano, cioè,
però quando hanno visto
ucciderla.
Che tu eri felice, non penso che loro sono tirati indietro.
No, certo.
Alla fine tu che li dovresti dormire e tu che dovresti vivere con questa donna.
La tua famiglia invece?
La mia famiglia adesso sta qua. E felicemente siamo tutti insieme.
Vive nelle Marche, quindi?
Sì.
Ma hai babbo, mamma, fratelli, sorelle?
Sì, io ho mio fratello che è ingegnere in Francia. E invece mia sorella è una dottoressa che sta a Tunisi.
Togli mia curiosità, invece i tuoi genitori cosa fanno?
Io ho un genitore che faceva il maresciallo a Tunisi. Invece mia madre lavorava in comune e poi dopo lasciava perdere per seguire noi. E poi tanto lo sai che, non lo so, anche qui, esatto, i carabinieri devono girare sempre, no? Quindi mia madre lasciava perdere tutto per l'amore e seguiva mio padre. E poi noi siamo arrivati a certa età, siamo usciti fuori a studiare, a fare la vita nostra, e adesso loro fanno la bella vita dietro di noi.
Senti, torno a fare domande stronze.
Ma ce l'ha con me, niente.
Sì, sì. Ma guarda che lo fa con tutti.
Ah, ecco.
Ti senti un po', cioè, da tunisino, ti senti un po' abbandonato dai francesi?
Da francesi?
Perché ho avuto l'impressione che durante la rivoluzione se ne sono lavati un po' le mani i francesi della situazione tunisina. Dopo avervi sfruttato per anni e per secoli, ah, e dopo avervi considerato...
Non è l'unica nazione con cui l'hanno fatto, è stato per dirne una.
Sì, sì,
lo fanno
sì.
Un po' in tutta la...
E guarda, i francesi sono stati, diciamo, io non voglio essere cattivo, ma cioè, potevano fare meglio. Mi fermo qua.
Oh, va bene, chiudiamo qua perché immagino che la domanda è questa era veramente abbastanza stronza. Senti, Mussa,
sì.
Una cosa te la vogliamo chiedere.
Dimmi.
Un po' antipatica anche questa. Che idea ti sei fatto dello scenario politico italiano attuale?
Allora, lo posso dire in modo dialetto, sono un po' incazzato, nel senso che quando è uscito Salvini ha parlato un po' di delinquenti, ha detto un po' delle cose delle tunisine, che io ho scritto sempre, che potete anche vederla sulla mia pagina, che ci abbiamo più di 100.000 tunisini che pagano le tasse, 100.000 tunisini che sono regolari, che hanno rispettato le leggi e la legge rispetta pure a loro. E
ma
pensavo
tu credi
che
il suo atteggiamento è quello che lui o comunque questi movimenti dicono sia una strategia politica o una vera e propria corrente di pensiero?
Ma secondo me è un tema per vincere.
Perché? È una strategia politica alla fine, secondo
te? È una strategia e lo sa solo lui, perché dopo la gente dice cosa hai fatto, sia per gli immigranti sia per gli italiani, e questo lo vedrà lui dopo, quando
ricordiamoci che però soprattutto in Italia la memoria storica è molto molto breve,
esatto,
è anche una parte del problema, se c'è un problema, adesso non mi voglio schierare,
lui
comunque in generale le persone perdono, cioè ricordano molto poco, quindi anche eventuali e successi o fallimenti,
esatto,
vengono dimenticati molto in fretta.
Io ti dico, lui ha toccato un tema molto sensibile, questo tema che dovrà essere sempre gestito in maniera un po' delicata, perché qui parliamo delle persone, delle anime che esistenti nel territorio italano, e quindi cerchiamo di essere positivi, cerchiamo di darci la mano. Non chiudiamo sempre le strade, o magari possiamo dire a un'altra persona che non sappiamo chi è un delinquente. Diciamo che grazie a quelli tunisini che pagano le tasse, grazie a quelli italiani e tunisini che sono insieme, grazie a loro ci abbiamo oggi figli che riescono a uscire insieme e andare alla scuola.
E poi siete italiani, in realtà, no?
Quindi... italiani o non italiani, il tema non è quello, il tema è di collaborare.
Che scuola tifi?
Aia. Aia.
Domande cattive.
Aia. Aia. Adesso che c'è pure Cristiano Ronaldo, siamo alla grande.
Ah, Juventus.
Oh, bene. Allora, benvenuto a casa.
Beh,
il poster
popolare tunisino.
C'è anche il calcio. Sì, sì. Okay. Sono andati al Coppa Mondiale, ma purtroppo non hanno passato.
Mussa, senti, io sono andato a vedere una partita di Serie A in Tunisia, ma pare di guardare la Serie C italiana. Fate cacare, fate cari,
anche più piccoli, però cavolo,
sì, ma fa schifo il calcio.
Sì. Lo sai cos'è? Che serve a lavorarci sopra. Devono lavorare.
Le tifoserie bellissime, cioè,
sì.
Stadio pieno, gonfio.
Nome della squadra che tifi in Tunisia?
Oddio, io mi metto in difficoltà con le tunisine. Cioè, a me mi piace le fricche.
Come?
Le fricche, CIA.
Chi?
CIA sarebbe come Juve o Inter, da noi è...
CIA.
Sì. Sì,
salutiamo
sì.
I tifosi della CIA, e io sono sì. Un altro tifo. Ma allora, Mussa, abbiamo ancora 5 minuti e adesso così
sì,
abbiamo un
sì.
Po' alleggerito i discorsi rispetto all'inizio. Quante donne hai avuto in Italia oltre a tua moglie?
Allora, aspetta, prima di questo andiamo a livello meno organizzativo dei eventi, quello che sto facendo adesso,
dai, sì, dai,
e cambiamo discorso.
Facciamo anche una risposta, una no, ma io non ho mai avuto nessuna donna, perché l'amore è uno solo.
Uno solo, vai.
Senti,
senti, dai, facciamo il momento Marchetta, visto che di altro non vuoi parlare. Vai, quindi sei ingegnere, economista, ingegnere non ti chiedo niente perché lavori per la concorrenza, quindi niente.
Organizzatore di eventi.
Collaboravo insieme pure.
No, col cazzo. Non mi hai risposto sulle donne, allora non collaboro con nessuno.
Volevo fare un invito prima
di eventi,
che...
Quindi dai, cioè, hai un organizzatore di eventi.
Ma
esperto,
allora,
quindi.
Che tipo di, appunto, ma che tipo di eventi organizzi e come si strutturano?
Allora, questa è una cosa che volevo dire, infatti prima che finisce la nostra intervista. Stiamo lavorando su un evento che sarà alla fine di settembre, speriamo, se tutto vada bene. Si chiama TIC, Tecnologia, Informazione e Comunicazione, dove saranno più di 25 imprenditori italiani, sia nelle zone Marche che anche del Nord.
Dove lo fate questo evento?
Le facciamo qua, nelle Marche.
Dove?
A Iesi.
E Radio Incredibile sarà media partner dell'evento, questo te lo allungo così.
Questo lo confermo anche io.
Ah, perfetto.
Perfetto.
E lì sarà anche imprenditori tunisini, okay. E cerchiamo di fare B2B, di fare collaborare questi imprenditori, vediamo che problemi hanno e cercheremo di trovare soluzioni.
Io si dove il posto?
A Federico II per adesso.
Ok. Poi, quindi, se qualcuno fosse interessato, dove c'è un sito, c'è un qualcosa dove posso...
Adesso non è uscito niente, perché finché abbiamo tutta la conferma di tutti gli imprenditori, okay. Una volta esce tutto, faremo sulla nostra piattaforma, che è ancora in corso,
okay,
tutti i dati.
Incredibile, potrà anche dare,
sì,
una mano.
E poi tanto io vi manderò un'email con tutti i dettagli dell'evento, chi verrà, chi non verrà, e ci mettiamo d'accordo, dai.
Mussa, il tuo cantante preferito in Italia?
Gali,
per ovvie ragioni.
No, anche Gianna Nannini mi piace, dai.
No, mi aspettavo, dai. Gigi D'Alessio.
No, Gigi D'Alessio per carità. Gali... Mi piace più la moglie, diciamo, dai.
Eccolo.
Anche a me. No, Gali, la risposta da democristiano tunisino, quale sei?
Comunque, quando ha detto che era un organizzatore di eventi, io mi aspettavo spogliarelli, roba, cioè invece sarebbe...
Invece no, roba
purtroppo, c'è, cioè, purtroppo...
No, lui ha paura che la moglie lo senta.
È
molto, molto contenuto.
Senta, tua moglie che lavoro fa?
Mia moglie adesso lavora nell'ambito del tessile, sì, che collabora con un'azienda su vestiti.
Cosa pensa tua moglie della Tunisia?
Lo ama. L'ama? Sì.
Cosa ama della Tunisia tua moglie?
Ama me.
Dai, sei uguale. Questo è proprio veramente. Basta, bussa, chiudo il microfono.
Ama da mangiare, dai, a mangiare, mi piace, dai.
No, a parte scherzi, dove l'hai portata la prima volta?
A Mamet, Marsa, Cartagia, Gerba, il deserto, cioè l'ha girata tutta quasi.
Oddio, com'è che si chiama quella parte di Tunisi bellissima che dà sul mare, tipo Portofino?
Sidi Bou Said?
Sì, bravo. Lì le portate.
Sì, ma lì è quello il primo posto che qualsiasi persona che viene dall'estero va lì. Sicuramente lui si sta, Claudio.
Sì, come no. E lì è pieno di turisti, sì, da tutto, sì, il mondo.
Quanto ci vuole ad arrivare in Tunisia?
45 minuti da Roma.
Da Roma, sì.
Esatto. E qui volevo fare un saluto a Andrea Cagli, il direttore dell'aeroporto del Sud, sì, che lui ha portato un progetto a Tunisi, ma purtroppo non è andato a buon fine, che lui voleva creare un volo diretto da Ancona a Tunisi. E purtroppo non andava a buon fine, ma stiamo lavorando sopra.
35 minuti per andare a Tunisi, ci vado.
No, ma guarda, poi guarda.
Cioè, invece di andare, ci metto meno che andare a Tunisi che andare in Senigallo.
Guarda, io
quando prendo il volo da Roma mi ci metto più al treno che per prendere l'aereo.
Io mi ricordo che quando andavo in Tunisia erano gli stessi che incontravo ad Ancona, andavamo tutti a Roma e tutti gli stessi trovavo in Tunisia, cioè per Tunisi l'aereo era pieno. Allora Mussa, noi ti siamo ormai giunti alla fine, manca un minuto, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo a te per il tuo evento, per la tua vita matrimoniale, per la tua vita professionale, e facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutta la Tunisia e a tutto il Nord Africa e anche a tutti i nordafricani e magrebini in generale che sono in Italia.
Grazie Enrico, grazie Claudio, grazie del vostro invito, grazie per questa collaborazione, e spero che ci sentiremo al futuro per questo evento, che facciamo una bella intervista.
Ho la sensazione che ci rivedremo.
Inshallah.
Vuoi salutare l'arabo in chiusura?
Inshallah.
Se Dio vuole.
Esatto.
Grazie Mussa.
Grazie a voi.
Grazie, Inshallah.